Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Dario Salvetti del collettivo della ex GKN e con lui cercheremo di parlare insieme alla mia inseparabile Clara Statello. Cercheremo un po' di riprendere il filo della storia del collettivo e inizio subito facendoti una domanda che riguarda il presente. Com'è la situazione odierna all'interno del vostro collettivo di fabbrica? A te, Dario.
La situazione odierna è che da 4 mesi non riceviamo gli stipendi, che continuiamo in assemblea permanente a preservare una fabbrica che in teoria era un pezzo di eccellenza dell'automotive di questo paese, con un pezzo della politica che è totalmente indifferente al fatto che ci possono essere su quest'area forse logiche speculative dietro a questo tentativo a tutti i costi di svuotare la fabbrica di persone e di cose, quindi di ridurla a un guscio vuoto, senza dire da parte dell'attuale proprietà quali sono le prospettive per la fabbrica. 4 mesi senza stipendio è un licenziamento di fatto mascherato, nonostante la proprietà abbia ritirato i licenziamenti dopo aver perso una causa per condotta antisindacale, e li ha ritirati anche perché se procedeva con i licenziamenti avrebbe dovuto presentare un minimo di piano sociale dove metteva in campo delle alternative ai licenziamenti, come ad esempio prendere in considerazione il piano della cooperativa dei lavoratori e anche le iniziative socioculturali del territorio, come quella del Festival di Letteratura Working Class che abbiamo fatto la scorsa settimana circa. E noi stiamo rispondendo a questo assedio della fame cercando di riprendere le nostre piccole autoproduzioni, quindi cercando di sopravvivere in tutti i modi, ma anche presentando una legge regionale per l'intervento pubblico, perché siamo convinti che dalla nostra situazione specifica, ma dalla situazione più generale dell'automotive e per fare la transizione ecologica non ci sia alternativa all'intervento pubblico. Ovviamente l'intervento pubblico che stiamo chiedendo non è l'intervento pubblico che già esiste nell'economia, l'intervento pubblico per le grandi opere inutili, per dare fondi come dire, a perdere al grande capitale, alla grande finanza, per il riarmo. Stiamo parlando di un intervento pubblico che favorisca effettivamente la pubblica utilità, sia in termini di creazione di posti di lavoro e di benessere, sia in termini di produzioni ecologicamente avanzate. Detto questo è il futuro per cui stiamo lottando, ma noi siamo un po', per usare una metafora, come una persona che è sul lettino della sala operatoria con un'emorragia di forze che se ne vanno, che deve operarsi da sola e nel frattempo deve anche progettare il proprio futuro. La verità è che nella nostra vicenda è dimostrata che spesso la classe operaia è l'unica che può fare tutto ed è quella costretta anche a fare tutto.
Qual è la proposta di piano industriale che voi del collettivo di fabbrica state presentando, volete portare avanti per rilanciare l'azienda con i fondi pubblici e anche recuperare vari posti di lavoro?
Come probabilmente è noto, noi non siamo arrivati a elaborare un progetto industriale perché ci siamo svegliati una mattina, ma per un vuoto effettivo. Mi pare evidente che la volontà da parte dei grandi player dell'automotive, Stellantis in prima battuta, sia non soltanto quello di dismettere, ma spesso danno l'impressione di voler proprio lasciare le macerie, il vuoto. Tant'è che noi, dopo che sconfiggiamo la prima fase dei licenziamenti della delocalizzazione, veniamo lasciati in un limbo in cui non siamo licenziati, ma non abbiamo nemmeno il ritorno dei volumi produttivi. Nel dicembre 2021 noi presentiamo un nostro primo progetto industriale, che oggi è un ebook che è molto generico, nel senso che si limita a dire che le aziende in dismissione dell'automotive di questo paese potrebbero essere convertite in una filiera, un polo pubblico per la mobilità sostenibile, facendo in qualche modo una filiera produttiva attorno all'industria italiana autobus, perché il paese non lo sa, ma noi abbiamo un'industria italiana autobus a partecipazione pubblica e che mi risulta essere parecchio in crisi, probabilmente anche per problemi di approvvigionamento, e quindi riconvertire le fabbriche dell'automotive che vengono dismesse per creare una filiera di produzione di mezzi di trasporto pubblici. Questo era un progetto molto generico che evidentemente non dipendeva da noi, ma dipendeva da una volontà politica di realizzarlo. Non veniamo ascoltati, arriva un nuovo proprietario privato nel gennaio 2022 che promette, come spesso succede in questi casi, una reindustrializzazione, l'arrivo di investitori in futuro. Questa è una tecnica della rana bollita per far bollire le aziende piano piano, è quello che hanno usato a Termini Imerese, quello che usano sempre per chiudere le fabbriche con logoramento. Quando nell'ottobre 2022 diventa chiaro che non c'è probabilmente nessun investitore e non è stato presentato nessun piano industriale, siamo costretti a quel punto a presentare un nostro progetto industriale che però per realizzarsi in una singola fabbrica ha bisogno di individuare un prodotto finito, perché noi prima producevamo semiassi, il semiasse non è un prodotto finito, quindi abbiamo bisogno di individuare un prodotto finito e se dobbiamo reindustrializzare la fabbrica da zero individuiamo dei prodotti ecologicamente avanzati, quindi pensiamo alle cargo bike che sono bici da carico molto diffuse specialmente nel nord d'Europa ma che possiamo realizzare e pannelli fotovoltaici e batterie di ultima generazione. Abbiamo un progetto industriale, abbiamo anche un protocollo con dei finanziatori istituzionali, abbiamo l'azionariato popolare che attualmente ha raccolto disponibilità per 700.000 euro, quindi un progetto, come dire, che capitalisticamente andrebbe quasi ringraziato e invece dall'ottobre 2022 l'attacco contro di noi dell'attuale proprietà diventa selvaggio perché di fatto smettono di pagarci gli stipendi per 8 mesi. E quando inizia ad essere dimostrato che quegli stipendi ci spettavano, il governo approva una cassa integrazione retroattiva che modifica retroattivamente la nostra condizione salariale. Quindi nel maggio del 2023 veniamo messi in cassa integrazione nell'ottobre del 2022. Nel frattempo però noi avevamo fatto la fame per 8 mesi e tanti erano stati costretti a licenziarci. Questo nostro progetto industriale però anche lì non esce dal tema dell'intervento pubblico, perché quello che stiamo verificando è che di fatto oggi in Italia, in Europa, è difficile che nasca un'industria del fotovoltaico se non c'è un intervento pubblico per veicolare la transizione ecologica. Perché evidentemente i costi, le linee di approvvigionamento europee quasi non esistono e di conseguenza anche lì senza un accompagnamento dell'intervento pubblico è difficile che un simile progetto industriale possa essere messo a terra.
Senti, ripercorrendo anche la vicenda di GKN, perché magari molti del nostro pubblico non ricordano esattamente cosa è successo, voi eravate stati licenziati in una maniera veramente vergognosa con una mail. Ti chiedo qual è stato il rapporto con i governi che si sono succeduti, lo valuti e in che modo la situazione di GKN si relaziona anche con il processo di deindustrializzazione che sta vivendo l'Italia.
Ma i rapporti in generale con la politica sono questi, che tanto più sta in basso, tanto più ovviamente costa poco darci solidarietà con le parole e con alcuni piccoli fatti, perché ci sono stati anche dei piccoli fatti significativi. Ricordo che quando fummo licenziati ci fu una direttiva per impedire che i tir arrivassero di fronte allo stabilimento. Ricordo che è stato approvato dal Comune di Firenze e anche dal Comune di Campi Bisenzio un patto di solidarietà abbastanza innovativo con la società operaia di mutuo soccorso. Però ovviamente questi piani istituzionali sono anche consapevoli di non poter intervenire più di tanto. Più sali e più le parole non hanno nessun seguito nei fatti e più invece a un certo punto si arriva alla piena ostilità. Cioè io credo che la politica nel nostro caso sia o impotente e lo dichiara apertamente, al che bisognerebbe chiedersi a che cosa serve evidentemente, o complice, e i due concetti spesso coincidono, perché se sei impotente non ti attrezzi mai per agire, evidentemente dopo un po' sei complice, o nel caso dell'ultimo governo apertamente ostile. Questo governo ha scelto di elettoralizzare il rapporto con la nostra vertenza, cioè di sposare tutta una narrazione del rave, dell'occupazione abusiva, senza rispondere al fatto che ad oggi c'è un'assemblea permanente di un collettivo operaio che impedisce la deindustrializzazione di una fabbrica che era un pezzo storico dell'automotive di questo paese. La nostra vicenda è fondamentalmente questa. Nel luglio 2021 veniamo licenziati con una mail da un fondo finanziario speculativo, perché nell'automotive europeo si calcola che possono essere persi quasi 300.000 posti di lavoro. Questo in una società come dire civile dovrebbe comportare da parte della politica un piano di conversione sociale e di mantenimento dei posti di lavoro. In questa società vuol dire che tipo avvoltoi, fondi speculativi, arrivano e planano sul settore, perché anche licenziare e ristrutturare può essere un business. Impediamo i licenziamenti dal luglio 2021 a settembre 2021, anche grazie al vero al vecchio caro Statuto dei lavoratori, che tutt'oggi è una delle poche leggi che ci difende, quindi vinciamo con la FIOM un ricorso per condotta antisindacale di quel licenziamento. Come ho spiegato, non torna il lavoro, rimaniamo nel limbo e entriamo poi nel gioco della cassa integrazione. La cassa integrazione è fondamentale per avere un reddito per un operaio che sta in una fabbrica ferma, ma viene utilizzata dall'attuale politica per bollire le situazioni industriali. L'altro giorno, a un incontro con Urso, veniva portato l'esempio di Termini Imerese. Termini Imerese è un'azienda che ha fatto 14 anni di cassa integrazione, dove lo Stato ha subito una truffa, quella di Bluetech probabilmente, se non mi sbaglio 16 milioni di euro, e oggi forse arriva un australiano che promette di fare un parco industriale. Noi invece quello che proponiamo è di usare i fondi pubblici per reindustrializzare la fabbrica, e questa possibilità di intervento diretto, e quindi di non sprecare questi fondi semplicemente per bollire le situazioni industriali, in realtà viene visto come fumo negli occhi da parte dell'attuale politica, mi pare di capire, che da una parte fa la propaganda contro il reddito di cittadinanza e contro i mantenuti, dall'altra parte invece, se devo usare milioni di euro per le casse integrazioni senza nessun scopo industriale, pur di non intervenire direttamente, invece lo fa tranquillamente. E quando tu chiedi, come è stato nel nostro caso, di non avere una cassa integrazione senza condizioni, perché sono stati dati 2 anni di cassa integrazione all'attuale proprietà, e io non so quanti sono in termini di soldi, c'è chi ha calcolato 8 milioni, Tridico ha parlato di 35 milioni di euro, comunque su quello ci facevi tranquillamente una buona linea di produzione di fotovoltaico dai nostri preventivi. Quindi diciamo, noi nel piccolo e nel grande siamo la dimostrazione, lo spaccato esattamente della mancanza di una politica industriale pubblica di questo paese e non solo. Ed è per quello, tra l'altro, che a maggio probabilmente chiameremo una mobilitazione proprio a sostegno della legge regionale per l'intervento pubblico e per riaprire una stagione di intervento pubblico qui e ora di natura diversa rispetto allo spreco di denaro pubblico che oggi esiste.
E proprio questo volevo chiederti, voi con la vostra mobilitazione siete riusciti a far convergere diverse forze a sostegno della vostra lotta, ci sono state importantissime manifestazioni. Quali sono i prossimi appuntamenti immediati e futuri anche su scala nazionale, come la manifestazione a cui hai appena accennato?
Ma il nostro principale programma a breve è provare a sopravvivere a questo ricatto della fame, quindi lanceremo una campagna Resistere a tutti i costi, riprenderemo una piccola autoproduzione di cargo bike, di qualsiasi altro tipo. Vogliamo concludere la campagna di azionariato popolare, che, come dicevo, si pone l'obiettivo di arrivare a 1 milione di euro, per il momento a 700.000 euro. Non sono soldi liquidi, sono promesse in caso di azioni, in caso riparte il piano industriale, e se ne avremo la forza, ci piacerebbe attorno al fine settimana del 18-19 maggio, ne daremo notizie sui nostri social, proprio in corrispondenza di quell'anniversario dello Statuto dei lavoratori che fu approvato il 20 maggio del 70, e che in questa vicenda ha giocato tutt'oggi un ruolo fondamentale nel tenerci in piedi, provare a convocare un'iniziativa perché il futuro inizia adesso, perché l'intervento pubblico che tanto invochiamo e che sembra qualcosa di lontano, impossibile dati i rapporti di forza, invece si misuri sulla possibilità di far ripartire l'ex GKN. L'ex GKN non è un modello, perché non è detto che tutti debbano seguire le nostre orme, i nostri passi, le scelte anche che siamo stati obbligati a fare, a formare una protocooperativa, ad avere un piano industriale, ma sicuramente un esempio di ispirazione. E su questo piccola fabbrica Campi Bisenzio oggi sentiamo l'attenzione non solo del movimento, di un pezzo del movimento in Italia, ma anche del movimento internazionale, perché noi abbiamo in questo momento gli occhi di tutto il movimento climatico internazionale, che sta giustamente vedendo in questa lotta l'affermazione del fatto che la giustizia sociale e la giustizia climatica sono la stessa cosa. Non parlerei nemmeno di due temi che si devono unire. Le statistiche, tutto ci dimostra che dove c'è ingiustizia climatica c'è ingiustizia sociale e viceversa. Dove c'è concentrazione della ricchezza c'è concentrazione dell'inquinamento e viceversa. E quindi ci proviamo fino a che, da noi in Toscana si dice, finché avremo fiato si bestemmia, e così sarà.
Bene, io ringrazio Dario, ci associamo assolutamente, insomma, con la redazione di Attolina al messaggio che hai lanciato, e insomma, vi esprimiamo anche il nostro totale sostegno nella vostra causa, nella vostra lotta, e di cui siamo partecipi e siamo sostenitori, vi continuiamo a seguire, insomma. E chiaramente l'intervista l'abbiamo fatta io e Clara, ma parlo a nome di tutta quanta la redazione, cioè è un sentimento comune tra noi quello di sostenervi e di associarci, insomma, al messaggio che state lanciando e che portate avanti, anche perché è di estrema rilevanza politica. E quindi io ringrazio ancora il nostro ospite, ringrazio la mia sempre inseparabile Clara, ringrazio tutti quanti gli Ottoliner che ci hanno seguito, a cui ricordo anche di iscriversi al nostro canale, di seguirci anche a quello in lingua inglese, dove carichiamo sempre nuovi contenuti settimanali, e di seguirci anche sugli altri social, perché Ottolina TV non è la TV mia, di Clara o dei nostri ospiti o di Giuliano, ma è la TV del 99%, e quindi è una TV di tutti quanti, e la costruiamo insieme. Ciao e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie mille.